Radio Emilia Romagna. I protagonisti di oggi.
Padre Carmelo Di Giovanni, il parroco della Chiesa degli Emigrati a Londra. Padre Carmelo Di Giovanni è il parroco di St. Peter's Church. A Londra tutti conoscono la chiesa fondata dagli emigranti italiani verso il 1850. Intorno alla chiesa è cresciuto nel tempo il quartiere degli italiani, con le sue strutture di accoglienza e i centri sociali. Padre Carmelo si trova in questo momento a Borgotaro, in provincia di Parma, dove l'8 agosto scorso il Consiglio Comunale si è riunito in seduta straordinaria per conferirgli la cittadinanza onoraria. Un atto dovuto, perché è un punto di riferimento per la nostra comunità, dove sono presenti molti parmigiani e piacentini. Ma è anche la vicenda esistenziale di Padre Carmelo ad essere interessante. A Londra è arrivato nel 1971, dopo aver militato nella sinistra extraparlamentare. E a Londra ha iniziato a seguire i brigatisti in carcere, favorendone il percorso di pentimento. Su questi fatti ha scritto un libro, Quando eravamo terroristi, una raccolta di lettere. Ora segue l'ultima generazione di italiani a Londra. Ascoltiamo il suo racconto. Buongiorno Padre Carmelo, lei ha appena ricevuto la cittadinanza onoraria di Borgotaro. Che cosa significa questo per lei?
Ma credo che sia, mi sento molto felice, contento, non soltanto per la mia persona, che la mia persona vale poco, ma anche per tutta la comunità italiana che è a Londra, specialmente che io rappresento, in questi migranti che servo con tanta amicizia e amore da 36 anni. Quindi credo che sia un atto non soltanto a me, ma un riconoscimento a tutta la comunità italiana. Questo è bello, credo, che ci unisce fra Londra e Borgotaro, Parma, eccolo questo.
Padre Carmelo, lei ha accennato alla sua esperienza più che trentennale a Londra. Ecco, ci racconti, a Londra arrivano giovani connazionali che si illudono di trovare la felicità e invece trovano solitudine e disperazione, così per la sua esperienza?
Mi hanno mandato a Londra nel 71, un giovane prete senza esperienza, anche se già ho viaggiato un po' mezzo mondo, però non ho scelto Londra, non l'avrei mai scelto forse Londra come mia sede, però mi ci hanno mandato, cioè. Mi ci hanno mandato quasi come punizione, perché ero un po' un carattere ribelle, una testa calda, e allora in Italia non potevo stare. E a Londra, provvidenzialmente, anche se all'inizio è stato molto difficile, duro, per tante questioni, ho trovato una mentalità totalmente diversa dalla mia, dal mondo in cui vivevo a Roma. Però piano piano ho visto che il Signore mi ha aiutato a integrarmi in questa società, e con gli italiani, anche gli italiani all'inizio erano molto sospetti, sa vedere sto prete col maglione rosso, con gli jeans, tutto scapestrato, i capelli lunghi, e dicendo parolacce, e chiaramente la gente resta un po' sconvolta perché era un ambiente molto tradizionale. Sì. E piano piano invece ho visto che quando tu, anche l'esterno può contare fino a un certo punto, quando la gente ti conosce innanzitutto che c'hai dei valori, che vuoi bene alla gente, comprendi, la capisci, allora lì è venuto fuori un affetto profondo e quindi un'integrazione totale, quindi è diventata la mia terra, è diventato il mio, e quindi oltre, come dicevi tu, oltre alla pastorale che noi abbiamo una parrocchia molto grande che risale al 1850, quindi una presenza continua al servizio degli emigranti, quindi con una storia affascinante di questa chiesa, ma anche storicamente, politicamente, col mondo inglese, con l'anglicanesimo, eccetera. E quindi ti dicevo, oltre alla pastorale che abbiamo normale, dei matrimoni, battesimi, funerali, prime comunioni, eccetera, io nel 72 ho iniziato un lavoro che poi non ho scelto neanche, che è arrivato per caso, a lavorare un po' nelle carceri, all'inizio fra gli italiani. Sì. E lì ho scoperto che c'erano già dal 72 i primi giovani con problemi di droga o con altri problemi collegati alla droga, mm-hmm. e lì è iniziato, ti dico sinceramente, un'esperienza bellissima, meravigliosa.
Sì. So che anni fa è uscito anche un libro, no? Che raccoglie le lettere che le sono state inviate da questi ragazzi.
Sì, ma io ho fatto 4 libri, cioè non l'ho fatto io, l'hanno fatto dei giornalisti, cioè mm-hmm. il primo libro, anche ho seguito molto delle BR, delle Brigate Rosse o dei NAR, dei fascisti durante il periodo duro del terrorismo in Italia, perché alcuni sono stati, dopo la strage di Bologna, dopo l'uccisione di Moro, mm-hmm. si sono incominciati a diventare alcuni pentiti della Chiesa, col generale, e quindi alcuni sono scappati, chi è scappato in Sud America, chi in Francia, molte delle BR, e chi è venuto a Londra. Siccome io lavoravo in carcere, l'Interpol ha arrestato alcuni di queste delle Brigate Rosse o di prima linea, o dei fascisti, dopo la strage di Bologna, e quindi io lì, lavorando in carcere, l'ho incontrati e piano piano alcuni sono stati estradati in Italia, a Milano, a Novara, in altre città carceri, io l'ho seguiti, ed è lì si è creata una rete, ho cominciato a conoscere tutti i loro colleghi, amici in carcere, in tutta Italia, ed è stati anni veramente molto belli, molto intensi, questi giovani brigatisti, cioè che molti avevano commesso omicidi, bombe, eccetera, molto gravi, mm-hmm. però ho visto anche loro piano piano un cambiamento, una conversione. Alcuni l'hanno fatto per avere uno sconto di pena, i famosi pentiti, altri invece sono stati un pentimento vero, che anche se stavano in carcere se lo meritavano, però il loro cuore è cambiato, quindi è uscito un'esperienza bella di un libro. Poi ci sono tutti gli altri giovani, chiaramente, con problemi di droga, di rapine, ma molti sono collegati alla droga. Quindi diciamo in questi 35 anni che io lavoro in carcere, mm-hmm. Ho conosciuto, in media noi abbiamo tra 600 e 700 italiani all'anno in prigione, mm-hmm. per vari crimini, alcuni con sentenza anche ergastolo, altri dipende da lei. E noi tentiamo insomma di aiutarli, andarla a trovare. Io lavoro in carcere da tanti anni, come dicevo, e una delle cose più belle è che spesso è la solitudine dei giovani, chiaramente non c'hanno la famiglia, anche la famiglia alcune volte non vuole sapere nulla più, hanno chiuso con alcuni di loro, e quindi sono drammi interiori, fallimento della vita, e solitudine, amarezza, rabbia. E tu devi conciliare le vite di tanta gente, tanti giovani veramente spezzati, piano piano, a ricostruire. E ci vuole molti anni. È un lavoro molto difficile, molto delicato, molto impopolare, anche spesso di fallimento, non è che i successi. Però ho capito che bisogna stare vicino, ecco, stare sempre presenti.
Emigrare è una sfida, si vince o si perde. C'è qualche caso di vittoria o sconfitta che l'hanno toccata in modo particolare e può descrivere ai nostri ascoltatori?
Le sconfitte sono state, se possiamo dire così, dagli anni 85, quando è iniziata la malattia della AIDS,
sì.
Cioè purtroppo in moltissimi, e qui parlo di centinaia di giovani italiani a Londra e affetti dalla malattia, sono morti nella totale solitudine negli ospedali di Londra, e quindi ho fatto una marea di funerali, alcune volte addirittura 3 o 4 a settimana, delle cifre veramente impressionanti, tra l'indifferenza, perché era come una peste, parlare di AIDS a quei tempi era come una... E anche lì c'è stato un capitolo molto doloroso, diciamo, tutta la vecchia guardia sono tutti andati. L'ultimo che è morto, un ragazzo di Monza, mm-hmm. che è andato avanti per 20 anni con la malattia, è morto un mese fa, ho fatto il funerale, sono venuta la famiglia dall'Italia, da Milano, un ragazzo molto buono che aveva finito con la droga, però purtroppo si è portato alla malattia. E anche lì in effetti c'è stata un'esperienza molto bella, perché molti di questi giovani, proprio nel periodo della loro malattia, si sono avvicinati alla Chiesa, ai sacramenti, la confessione, ricevere l'olio santo. Ci ho visto veramente dei giovani morire nella pace totale. Io dico sempre, magari il Signore mi concedesse a me di morire come questi giovani che si poteva parlare con loro della morte, preparare il loro funerale, parlare della vita eterna, del paradiso, della gioia del cielo. E loro ci credevano sul serio, guarda, le confessioni, gente in pianto, quindi questo è un successo, se possiamo dire, anche nella morte. E poi chiaramente ci sono tantissimi altri giovani che abbiamo aiutato ad entrare. Noi abbiamo un progetto, il mio sogno era quello di fondare, di avere una comunità terapeutica in Londra o fuori Londra, per aiutare i nostri giovani a curarsi. Purtroppo questo sogno non è stato mai possibile, perché si parlava di milioni di sterline. Dalle indagini fatte sia con il consolato, con l'ambasciata, eccetera, no? Con gli avvocati. Quindi abbiamo rinunciato a questo progetto. Mi sono avuto io l'aiuto di Don Mazzi, di Don Ciotti a Torino, di San Patrignano, insomma di Don Ricolli lì a Milano, delle varie di Don Pierino, la comunità incontro, quindi alcuni di loro sono andati. Attualmente noi mandiamo i giovani nelle comunità inglesi e paghiamo noi la retta, perché chiaramente ci costerà sulle 20.000 sterline l'anno più o meno un giovane, sì. Sono molto care, che prima pagava la regione, the region, ma attualmente in effetti i fondi sono tutti tagliati, e attualmente abbiamo dei ragazzi in comunità che noi seguiamo. E ti devo dire sinceramente che sono usciti molti giovani dalle comunità dopo un anno, due anni, sono usciti veramente rinnovati, totalmente puliti, molti di loro che erano già sposati ma avevano abbandonato i figlioli, la famiglia, è una meraviglia che sono ritornati di nuovo una famiglia unita, adesso lavorano, fanno l'università, l'abbiamo aiutati a fare l'università, un lavoro. E sono tanti, devo dire. Noi spesso parliamo sempre dei fallimenti, invece vedo tante volte quanto è bello vedere tanti giovani che possono testimoniare con la loro vita cioè come sono ritornati alla vita, sì. Alla luce, all'amore di nuovo, alla bellezza della propria esistenza. E questa è la cosa bella, che quindi anche fare i matrimoni, poi fare dei battesimi di bambini quindi vale la pena, nonostante le difficoltà, vale la pena di continuare in questo lavoro, perché vede anche i frutti. Uno dei problemi grossi sempre che abbiamo avuto, e spesso io lo capisco, adesso sono un po' più anziano, riesco un po' a capire di più, cioè l'indifferenza e anche le lotte che ci sono state nella parrocchia, perché la parrocchia non desiderava questi giovani tra i piedi. Sì. Che questi giovani danno fastidio, puzzano, sono drogati, sono ladri, sono assassini, cioè la società chiaramente bolla un pochino questi, ma io li ho considerati sempre come parte della parrocchia, persone meno fortunate di noi, un ragazzo che c'è una famiglia dietro, c'è degli nonni, c'è dei fratelli, c'è un papà e una mamma, quindi non puoi penalizzare solo perché quello ha fatto uno sbaglio, tutta una famiglia dietro, che non è giusto, mi sembra. E questo è stato forse il punto più difficile in questi anni, di far capire alla vecchia migrazione, che ha costruito tanto, che veramente ha lavorato tanto, di capire anche questa nuova immigrazione, queste migliaia, noi parliamo a Londra di migliaia di giovani, parliamo di due o tre, far accettare dalla vecchia migrazione un pochino, anche di, non è che tu devi accettarli, ma cerca di capire.
Certo.
E non è stato facile. Non è stato facile.
Quali sono i caratteri di questa nuova emigrazione di cui parla?
Allora, i caratteri di questa nuova emigrazione, attualmente l'emigrazione sta cambiando totalmente. La prima è che, a parte questi giovani che noi descrivevamo, che vengono a Londra molto spesso già con i problemi dall'Italia, vengono dall'Italia, che sono chi è divorziato, chi ha perso lavoro, non parlo solo di giovani, ma ci sono gente di 50-60 anni, gente matura, o con problemi psichiatrici, problemi di pazzia proprio, di schizofrenia, di violenza. Atterrano tutti a Londra, perché credono che Londra gli offre tutto, possa trovare tutto. E purtroppo molto spesso bussano alla chiesa, perché è l'unico luogo dove loro possono trovare un po' di credono, La Chiesa, in effetti. Noi non è che possiamo risolvere tutti i problemi, purtroppo, perché molto spesso tutti li scaricano. Ah, vai alla Chiesa, vai da Padre Carmelo e ti risolvi tutto. Ma non è possibile sempre. Quindi c'è sempre nuovi giovani che vengono, un po' da tutta Italia, ma specialmente Lombardia, Toscana, e la Sardegna, Sicilia, c'è un po' di tutte le Veneto, tantissimi ragazzi del Veneto. Quindi noi cerchiamo di aiutarli, abbiamo un centro anche diurno, dove i ragazzi vengono a mangiare, passano un po' di ore insieme nella serenità e molti stanno anche per strada. E poi una cosa bella, abbiamo tantissimi giovani che lavorano nelle banche, insegnano all'università, lavorano nelle ditte, sono medici, che si è creato un bellissimo gruppo di centinaia di giovani che frequentano la Chiesa, scoprono questa Chiesa italiana a Londra come un'oasi per loro, e quindi si è creato, e con quello stiamo lavorando di più, diciamo, di più dei figli degli emigranti, dobbiamo dire. I figli degli emigranti sono un po' più inseriti, certo, nel mondo inglese, sono un po' più lavativi, diciamo, va. Vengono lì, devono fare la prima comunione, la credo, poi spariscono, poi ti ritornano quando si devono sposare, però non c'è una frequenza di giovani delle famiglie degli emigranti compatta. Certo. Invece noi stiamo curando, perché i fatti sono questi, la storia. Tutti questi giovani che vengono dall'Italia e che trovano un punto, ed è molto bello perché hanno tutti i locali da noi, usano la cucina, sono di casa. Quindi...
Beh, insomma, lei all'inizio mi parlava della difficoltà, no, di farsi accettare, giovane sacerdote col maglione rosso un po' anticonformista, però alla fine questa sua apertura, questa sua essere anticonformista, penso che sia stato una carta vincente per avvicinare queste persone, e poi alla fine, alla lunga, no, per diventare veramente, per costruire qualcosa di così importante.
Sì, ma chiaramente la cosa fondamentale, io vedo, che è l'amore. Se tu vuoi bene alle persone in un modo disinteressato, cerchi di stare. La nostra forza nella parrocchia, ti dico, è proprio questa, che noi stiamo con la nostra gente sempre in mezzo a loro, non siamo degli esclusi, non siamo che io dico la messa e finito il mio lavoro. Come spesso vedi alcuni preti anche in Italia, sparisce il prete, non lo vedi più. Cioè, noi partecipiamo alla vita, siamo con loro, siamo in mezzo a loro, e questa è la cosa più bella, in effetti. Quindi la gente odora, come devi dire, smell, quando c'è una cosa sincera oppure una cosa un po' falsa, una cosa di apparenza.
Sì.
E purtroppo viviamo spesso in un mondo di apparenza, molto di... Quindi questi valori sono fondamentali, e quindi credo che sia, io ho creduto sempre in questo, di rispettare la gente, di volergli bene e di avere una famiglia, una grande famiglia, senza ipocrisia. Se c'è una cosa da dire, che la dicono. Io sono molto onesto con loro e desidero che loro sono onesti con me, ci vogliono veramente bene, quindi questo crea molto di più nella parrocchia, questo senso di comunione, di amicizia, che si può sperimentare. La gente che viene da noi respira un clima, ti dico, moltissime famiglie, non perché so io ti dico i fatti come stanno, molte famiglie, molti turisti che vengono anche lì da noi, tantissimi, specialmente sotto Natale, Pasqua, l'estate, che io li presento da tutte le parti d'Italia. Ma io vedo alcuni che sono in pianto quando li salutiamo alla porta della chiesa. Dice, ma padre mi dice, ma noi non abbiamo mai vissuto una messa così bella, piena di gioia, piena di serenità. Dice, ma se in Italia fossero così anche i nostri figli andrebbero in chiesa. Dice, i nostri figli non ci vanno più. E eccolo, questo è un po' il segreto, credo, della parrocchia, che non siamo dei formali, lì sei uno che fa il tuo lavoro e dopo come fai timbri il cartellino. Noi siamo 24 ore su 24, quando ti chiamano alle 3 di notte andare in ospedale, pigli e parti, ti chiamano in qualsiasi ora, e noi siamo a servizio, se no è inutile che facciamo i preti, è meglio che smettiamo, o stiamo al servizio o è un fallimento, credo, questa è la mia idea.